Bene, quindi abbiamo visto che dal 1869 nascono in Inghilterra le COS e nascono e utilizzano un metodo organizzato, no, per gestire l'aiuto, ovvero suddividono la città di Londra in piccoli distretti e in ognuno dei quali va a lavorare un insieme di volontari, un gruppo di volontari che voleva anche, aveva lo scopo anche di andare a modificare i comportamenti. No? Ricordate che Locke diceva che la carità diviene la causa del processo di povertà e quindi voleva andare a modificare i comportamenti di queste persone affinché effettivamente non avessero più non presentassero più quella situazione di bisogno che le aveva portati a chiedere aiuto. Nei distretti più grandi succede che questi operatori cominciano a essere pagati e quindi abbiamo le prime embrionali forme di lavoro sociale, quindi di attività professionale, su una base, su un discorso territoriale, che fanno capo ad un ente e quindi che hanno un obiettivo anche di razionalizzazione degli interventi e anche in un certo senso di emancipazione delle persone. Aspettate, siamo alla slide adesso, numero, ci collochiamo sul 6. Non so poi se ve le darò tutte, per questo evitavo di dare i numeri, però insomma più o meno troverete questo discorso sui principi che vengono proprio dichiarati da Charles Stewart Locke, che era l'esponente principale delle coste di quel periodo, che nel 1875 ci dice che nessuna opera di carità è completa se non riporta la persona all'indipendenza. Beh, questo è un concetto importante perché se pensiamo, cioè sono i precursori del servizio sociale, no? Sono i fondamenti, le origini storiche del servizio sociale. Se pensiamo anche adesso, uno degli obiettivi è quello, è proprio quello di portare, di aiutare la persona ad essere autonoma. E poi ecco, qui c'era il meccanismo della colpa. Le COS si basavano sul senso di colpa che la persona doveva avere e su una responsabilità che veniva data alla persona stessa rispetto alla sua situazione. E dunque, ovviamente, Locke cosa ci dice? Ci dice che bisogna usare tutti i modi possibili e immaginabili per far pesare alla persona l'aiuto, quindi farla sentire in colpa. E in questo senso, in questo vede la leva verso l'autonomia. Poi è importante anche in queste cose il discorso della famiglia. La famiglia viene considerata nel suo insieme, ovvero vengono evidenziati quelli che sono i legami sociali e anche gli obblighi familiari all'interno della famiglia di assistenza verso gli anziani, soprattutto verso i bambini. Viene fuori sempre dai principi che ci dice Locke la necessità di avere delle conoscenze per andare ad effettuare questo tipo di attività. Quindi siamo nel 1875 e qui si comincia a pensare che per fare questo tipo di attività, per cui l'attività di aiuto, bisogna avere delle conoscenze. E poi Locke ci dice che ovviamente il soccorso deve essere dato in maniera adeguata, sia per tipologia che per quantità. Tendenzialmente viene dato un po' il minimo indispensabile proprio perché vigeva il presupposto che se tu dai tanto a una persona, questa si adagia e poi non va a scattare dinamismo verso un percorso autonomo. E, ancora Locke ci dice che la colpa va appunto ricercata all'interno della persona e quindi nega totalmente quelle che potrebbero essere le condizioni sociali come causa cioè, riporta la causa sul fallimento individuale, è fallito l'individuo e quindi in questo modo viene anche sottovalutata l'entità della situazione di povertà e a volte l'impossibilità effettiva che potevano avere queste persone di emanciparsi dalle difficoltà dentro le quali si andavano a trovare. Quindi, secondo i principi sempre di Locke, ricordo 1875, l'intervento pubblico deve limitarsi al minimo indispensabile, deve essere residuale. E ancora c'è comunque questa distinzione, che è una caratteristica dell'Inghilterra di quel tempo, tra i cosiddetti poveri meritevoli e i poveri immeritevoli. Quindi questa distinzione si basava un po' su quella che era la valutazione delle cause all'origine del disagio e alla valutazione di quelli che potevano essere gli effetti della carità su queste cause, appunto, che avevano originato il disagio. E anche su una domanda che veniva posta all'interno dell'organizzazione, ovvero sull'opportunità. È opportuno che questo intervento assistenziale sia effettivamente fatto dalla COS, quindi è giusto in un certo senso che la COS si occupi di questa tipologia di problematica? Quindi stiamo attenti perché all'interno delle COS comincia ad andare a lavorare Mary Richmond, della quale abbiamo parlato e sulla quale vi farò eventualmente una breve lezione audio in forma di nota così bibliografica, perché insomma vale la pena fare forse un discorso a parte. Però collochiamola qui, Mary Richmond, in questo contesto delle COS. Nelle COS nasce effettivamente quello che è il fondamento del lavoro sul caso, per cui le prime forme di casework che venivano fatte appunto da questi friendly visitors che andavano nelle case delle persone. In queste prime forme di visita domiciliare, perché comunque ancora oggi, lasciamo stare il periodo attuale, ma ancora oggi l'assistente sociale utilizza questo strumento fondamentale della visita domiciliare e effettua effettivamente anche un lavoro individuale sul caso, pur nell'ottica trifocale, con tutta una serie di attenzioni rispetto appunto a quelli che possono essere anche i mandati, ma fondamentalmente nasce all'interno di queste riflessioni che risalgono a prima del 1900 la prima immagine dell'assistente sociale che lavora sul caso, quindi in questa forma di casework. Una cosa che diceva Locke era che così come il fisico era l'esperto, no, delle questioni della fisica, serviva per occuparsi delle situazioni sociali una figura di un, tra virgolette, fisico sociale, per cui colui che è esperto del sociale e che possa effettivamente andare ad occuparsi di quelle situazioni con una competenza e in maniera così approfondita, utilizzando poi anche delle metodologie, delle tecniche. Questi friendly visitors, di cui anche Mary Richmond aveva fatto parte, si trovavano di sera poi insieme per discutere sulle varie situazioni che avevano affrontato durante la giornata e mi viene così sorridendo da dire che possiamo immaginare questi primi momenti di confronto come le prime riunioni di equipe. La prima forma di riunione di equipe, per cui di confronto tra colleghi, e proprio anche da queste riunioni è venuto fuori in maniera importante e mi viene da dire quasi prepotente, il fatto che queste persone, che non si può andare a fare un'azione di aiuto sociale se non si è fondamentalmente preparati, per cui la necessità di una preparazione e di una formazione specifica che nasce sì dal nascere della nostra professione all'interno in queste prime forme che erano state definite le COS.